Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, ben trovati a questa nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Come sempre dalle 20.30 alle 21.30 saremo insieme in compagnia per provare a capire che cosa avviene nei luoghi di lavoro. Non solo nei luoghi di lavoro, ma anche nelle piazze d'Italia. E non solo. Questa sera una puntata monotematica, proveremo a fare un viaggio all'interno dei cantieri navali. Lo faremo con tanti ospiti, che abbiamo a breve anche qualcuno in diretta, ma con tante voci che abbiamo raccolto nel corso di questi giorni, dei protagonisti, dei siti, dei cantieri navali di Fincantieri. Tanto in questi giorni tutti stiamo vivendo giorni di angoscia, di tensione, tensione che si è canalizzata poi nelle mobilitazioni, nelle piazze, in luoghi di lavoro, nelle università, chiaramente per Gaza, per la Palestina. Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme sulla crisi umanitaria a Gaza. Ricorda che in 2 anni di conflitto sono state uccise oltre 66.000 persone. Il 70% sono donne e bambini, mentre migliaia risultano ancora dispersi e presumibilmente morti. Poi sottolinea come quasi 170.000 persone sono rimaste ferite e che almeno un quarto di queste hanno subito lesioni potenzialmente invalidanti. Queste sono le ragioni che portano allo sciopero di domani, venerdì 3 ottobre, sciopero generale. Ma come dicevo, il viaggio di questa puntata sarà all'interno dei cantieri navali di Fincantieri. E prima di partire, abbiamo scelto di partire il nostro viaggio da una città, da Palermo. Palermo, dove abbiamo collegato, tra l'altro, nella piazza, anche Palermo è una delle tante piazze che dalle 18 si è attivata, non solo oggi, ma nelle scorse settimane, abbiamo collegato con noi Serafino Biondo, che è un operaio della Fincantieri di Palermo, nonché un RLS, fa parte dell'RSU e della FIOM CGL di Palermo. Buonasera Serafino.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Intanto, com'è la piazza di Palermo?
Allora, al momento ci troviamo in presidio davanti uno dei varchi del porto, in realtà quello principale. C'è un blocco che insomma sta impedendo l'accesso e la movimentazione dentro il porto, frutto di un corteo spontaneo che nel pomeriggio si è snodato per tutta la città di Palermo, partendo da un presidio che era nato per contestare una kermesse militare in una delle allestita dal ministero e dall'esercito in una delle piazze principali di Palermo. Siamo proprio al momento davanti il porto in blocco con il presidio, che è molto numeroso, tra l'altro.
Ecco, molto partecipato. è appunto una piazza particolare per le ragioni che dicevi. Come hai sentito, a uscita di sicurezza questa sera vogliamo fare questo viaggio all'interno del tuo luogo di lavoro, no? È uno dei siti, quello di Fincantieri. Tu sei appunto un RS1, RLS. Poi ci sposteremo a Monfalcone perché lì faremo un approfondimento per ragioni particolari, anche perché c'è stato un intensificarsi di episodi infortunistici negli ultimi mesi. Ma intanto tu che appunto ci vivi, da lì qual è la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici di Fincantieri nel sito, nel cantiere navale di Palermo?
Allora, la questione che è un po' simile in tutti gli stabilimenti, chiaramente con le dovute proporzioni rispetto, insomma, al numero di addetti, Monfalcone ha accessi che arrivano fino a 10.000 al giorno, a Palermo nei momenti di picchi produttivi arriviamo a 1.500-2.000, quindi insomma il rapporto è diverso, però le condizioni spesso sono le stesse, cioè abbiamo alti standard di sicurezza nelle attività che sono, come dire, svolte dal personale diretto di Fincantieri, quindi da noi. Lacune invece è spesso anche, come dire, enormi rispetto invece alle attività che vengono date in appalto e che vengono svolte alle ditte in appalto. Là si annidano i pericoli maggiori per la sicurezza dentro il nostro stabilimento, interferenze, esposizione a rischio, spesso anche figlie purtroppo il ricatto occupazionale, insomma, che no, poi nella città di Palermo, come potete ben immaginare, ha un impatto purtroppo importante.
Certo. Ecco, intanto appunto questa è una prima fotografia del contesto lavorativo della Fincantieri e della Fincantieri di Palermo. I cantieri navali progettano e producono navi principalmente da crociera, ma non solo, giusto?
Sì, no, considera Fincantieri è impegnata in tutti i tipi di costruzioni navali, dal crocieristico, dalla costruzione, insomma, traghetti e commerciale, anche in alcuni stabilimenti ci sono costruzioni dedicate al militare, nello specifico nei siti di Muggiano e di Riva Trigoso. Noi a Palermo al momento siamo impegnati nella costruzione di un traghetto e di altre attività di supporto ad altri stabilimenti, ma di attività del settore crocieristico.
Grazie Serafino, ti lasciamo ritornare alla piazza di Palermo e quindi buono sciopero anche per venerdì.
Grazie a voi, a presto.
Grazie, ciao, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.
Prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1.000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante.
E come dicevo, a uscita di sicurezza giovedì 2 ottobre, partiamo per il nostro viaggio. Siamo partiti da Palermo, abbiamo sentito Serafino Biondo della Fincantieri di Palermo e ci muoviamo verso Monfalcone, verso Panzano, perché è lì il sito della Fincantieri Monfalcone, dove si sono verificati diversi infortuni, a partire da maggio, dove un operaio di 57 anni era rimasto folgorato per una scarica, attraversato da una scarica elettrica. Ancora il 27 agosto, intorno alle 11, un giovane operaio di origini bengalesi, in particolare quella dell'origine di questo operaio che riguarda tanti lavoratori impiegati nel sito proprio specifico di Monfalcone, ecco, questo operaio è caduto da un ponteggio mentre era impegnato su una nave in fase di consegna. Ma poi ancora lunedì 22 settembre alla salderia B c'è stata una esalazione di monossido di carbonio che ha interessato due lavoratori accorsi a soccorrere un collega che si era infortunato durante le operazioni di saldatura. Originariamente a sentirsi male è stato proprio un saldatore della Fincantieri, un dipendente diretto, durante la fase di saldatura. L'operaio è stato poi soccorso da altri tre dipendenti, suoi colleghi, a loro volta hanno accusato i malori. Ma non solo, non finisce qui. A distanza poi di poche ore, di 17 ore, il 23 di settembre, un ennesimo infortunio, una caduta dalle scale a bordo della nave in costruzione alla riva D. Il lavoratore ha fatto tra l'altro un volo di circa 3 metri, un operaio 34enne dell'indotto che si è procurato poi un trauma al dorso lombare. Queste sono le ragioni che ci hanno poi portato a provare a attenzionare, a capire che cosa avviene e qual è il contesto, quali sono le condizioni che questi operai devono affrontare quotidianamente nel cantiere navale di Monfalcone, le ingiustizie subite o le conseguenze anche fisiche che è necessario poi dovremmo poi raccontare attraverso la voce di diversi protagonisti, anche di chi ha passato una vita all'interno dei cantieri Monfalcone e oggi pensionato, chi poi ha purtroppo portato questi danni fisici per essere stato esposto alle fibre di amianto, ma ci arriveremo poi in seguito. Intanto, appunto, per capire che cosa, come caratterizza il sito di Monfalcone, abbiamo raggiunto il segretario della FIOM CGIL di Gorizia, Michele Orlandini, che ci permette di proprio capire quali caratteristiche attraversano quel contesto, quel sito di Gorizia, di Monfalcone. Sentiamo intanto le sue parole.
La composizione dei dipendenti all'interno del sito di Fincantieri di Monfalcone è molto varia, perché c'è una prima netta spaccatura tra i dipendenti diretti, quindi assunti direttamente dalla Fincantieri, e poi tutto quello che è prima appalto e poi subappalto. Per dare dei numeri parliamo di 1700 lavoratori diretti in Fincantieri in Monfalcone, divisi in maniera quasi equivalente tra impiegati in come impiegati più capi e operai, quindi siamo sulle 850-900 unità a settore, per poi passare a quelli che sono i numeri di prima appalto e poi subappalto, che variano in base al carico di lavoro, della stagionalità, se c'è consegna nave o siamo in prima fase, numeri che variano tra i 5.000 e i 7-8.000 e nei momenti di punta. Si parla di cose unite ma allo stesso tempo estremamente distinte. Abbiamo, diciamo, le tutele classiche di una grandissima azienda, e quindi del rispetto del contratto metalmeccanico, di una premialità aggiuntiva, di un contratto integrativo, di una rappresentanza sindacale con un coordinamento nazionale a livello confederale, per poi giungere a una sindacalizzazione più rarefatta, meno diffusa nelle ditte storiche dell'appalto, e in cui comunque contiamo aziende provenienti da tutta Italia con centinaia e centinaia di dipendenti, arrivare a quelli che potremmo anche definire lavoratori di secondo livello, detto chiaramente con un'eccezione negativa, che sono i subappalti, che sono il grosso numerico sia del numero di aziende che quello di lavoratori impiegati dentro le stesse, dove spesso vengono applicati i contratti metalmeccanici a ribasso legali, perché il contratto metalmeccanico almeno 5 delle sfumature diverse, se non addirittura contratti diversi come molti servizi, legno, pulizie, chi più ne ha più ne metta. Io credo che ci siano due aspetti da valutare, perché le statistiche dicono questo, quindi un incremento veramente importante negli ultimi mesi di infortuni. Un comune denominatore, il comune denominatore in questo caso la tempistica nella quale accadono, cioè nel periodo della consegna della nave. In parallelo vengono costruite due navi, quindi il personale spesso viene spostato da una all'altra. Quando una delle due navi va in consegna, tutto l'ambiente subisce uno stress, una pressione talmente alta per il rispetto di quelle che sono le consegne specifiche di quell'area di lavoro, non necessariamente del varo nave, perché ognuno ha le sue specificità, subisce quindi uno stress fortissimo che poi viene spinto verso anche magari situazioni dove non c'è questa urgenza, perché i lavoratori sono gli stessi, i ritmi, il taglio probabilmente delle ore, la paura di perdere l'appalto o di perdere la marginalità, perché nel momento in cui tu non rispetti le consegne hai delle penali, e le penali spesso, soprattutto per il low ranking, no? Quindi il subappalto, l'appalto di piccolo capotaggio, la penale va a mangiare quello che è il margine stesso. Quindi abbiamo due situazioni diverse: c'è chi è tutelato, chi è formato, che però culturalmente ormai si adagi in una logica di andiamo avanti perché il profitto viene prima, perché non serve, però avrebbe le basi per contestare questo, e invece l'altra parte dove chiaramente la sicurezza in tutte le sue forme è considerato un costo. Quindi hai persone che non, magari non sempre parlano la lingua, che non hanno fatto formazione necessaria, che non hanno l'attrezzatura necessaria.
La prima comunità migrante a Monfalcone è quella del Bangladesh.
La comunità è civile, quindi non necessariamente lavorativa, e credo nel comune di Monfalcone soprattutto, e c'è un motivo perché nel comune di Monfalcone, perché spesso una povertà di base anche diffusa da dove arrivano non gli permetteva ad esempio le automobili, quindi sono stanziali nel Monfalcone, non c'è nell'Interland. La comunità Bangladesh è a Monfalcone, credo che conti intorno agli 8.000 o giù di lì abitanti certificati, cui spesso la componente maschile è predominante all'interno del subappalto del cantiere di Panzano, della Fincantieri. La difficoltà di leggere un segnale di pericolo, di leggere un'indicazione dei prodotti che si usano, di non essere in grado di capire un segnale vocale da parte di un collega di attenzione, è una situazione molto molto grave.
Proprio per la condizione di fragilità nel titolo di soggiorno, nella conoscenza, negli strumenti per interpretare i diritti, se non anche le regole, anche condizioni di sfruttamento in contesti soprattutto di subappalto. E su queste vicende, anche se partite da lontano, c'è una costituzione di parte civile della FIOM CGIL territoriale.
Monfalcone subisce e denuncia certe situazioni da ormai quasi una quindicina d'anni. Abbiamo avuto una serie di sentenze passate in giudicato, ci sono stati dei condannati, ci sono stati dei proscioglimenti a metà dagli anni 2010 in poi. Il fenomeno secondo noi sicuramente non è scomparso, però si è nascosto. La nostra analisi, la nostra percezione è che tutta una serie di situazioni, dallo sfruttamento, anche se non è una parola corretta, più banale, cioè dal famoso fenomeno della paga globale, da questo fenomeno qui ultimamente abbiamo visto una diminuzione di denunce rispetto a certe situazioni. Secondo noi le cose non sono diminuite, sono cambiate, e ci viene da pensare che dopo tutto quello che è successo anche chi delinque abbia imparato a farlo meglio. I soldi non hanno assolutamente colore, il giro di affari all'interno delle consegne e degli appalti è altissimo a livello economico.
Questo in un contesto di un'impresa che è Fincantieri, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti, quindi un'impresa dello Stato in qualche modo. Quindi le condizioni che tu rappresentavi, anche queste ultime di sfruttamento.
Io credo che questa sia la vera contraddizione di tutta questa situazione.
Yeah, reggae. Oh, oh, oh. Reggae. Il mondo è come lo fai, dentro la testa lo sai. Lo sai o no, lo sai o no, oh no. Il mondo è come lo fai, dentro la testa lo sai. Lo sai o no, lo sai o no, oh no.
Vogliamo osservare il cantiere navale, quello sempre di Monfalcone, con gli occhi di chi ci ha passato dentro 35 anni come operaio, una vita, ora è pensionato, e vediamo cosa vede lui con i suoi occhi oggi di quel cantiere, cosa osserva e quali lotte ha portato avanti, quali risultati, quali sconfitte. Proviamo a sentire le sue parole. Questo è Giuseppe Torraco. Che anno hai iniziato a lavorare presso i cantieri?
Giugno 74.
E con quale qualifica?
Ho cominciato come saldatore elettrico e dopo 2 anni ho fatto elettricista.
Hai lavorato fino a che anno?
Fino al 2007. Il primo maggio 2007 sono andato in pensione. Quindi ho fatto 33 anni in Fincantieri. Lavorare in una realtà come quella delle cantieri navali, Fincantieri, anche tra cantieri e Fincantieri dopo, è stata veramente per me che venivo praticamente da un paese, io vengo dalla Puglia, San Ferdinando di Puglia. Sono come tanti giovani che si è diplomato al sud, dopo non avendo lavoro si è trasferito al nord. Quindi trovare una realtà come la Fincantieri è molto complessa. Lavorare dentro una nave non è certamente un lavoro bello dal punto di vista del disagio, dal punto di vista della fatica, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della salute, non è certamente facile. Ho fatto un percorso formativo, mi hanno fatto fare un corso di saldatore, quindi ho fatto 3 mesi saldatore elettrico del corso e dopo sono entrato in fabbrica. Per me è stata una grossa novità. I primi 3 mesi facevo cosiddetto il turno giornaliero dalle 8 alle 5. Dopo 3 mesi mi hanno cominciato a fare il turno la mattina e pomeriggio. Facevo la settimana la mattina e la settimana il pomeriggio, quindi dalle 6 alle 2 o dalle 2 alle 10. Lavoravo in squadra, lavoravo con i primi tempi che ero saldatore. Il saldatore comunque è un lavoro individuale, no? Che non è, però io lavoravo insieme a altre 2 o 3 persone sullo stesso blocco, magari a 2 o 3 metri di differenza, che tutti e due facevamo lo stesso mestiere, no? Oppure ci troviamo a lavorare con altri tipi di mestiere, come il carpentiere, come il calafà, come smerigliatore, cioè il calafà significa smerigliatore, cioè sono su un blocco e tu lavoravi tante persone, insomma. Per fare una nave è costruita a blocchi, a pezzi, e questi alcuni pezzi erano costruiti praticamente nelle officine. Dopo questi pezzi, una volta saldati, una volta assemblati, venivano messi insieme dopo nel bacino del carenaggio, e dopo ovviamente la nave, una volta assemblata, veniva praticamente varata e quindi consegnata. Il mio lavoro consisteva soltanto di lavorare soprattutto in officina e in bacino, cioè nel momento in cui i blocchi venivano assemblati nel bacino di carenaggio. Tu dentro andavi magari nei cunicoli, andavi magari nel sottofondo, andavi lavoravi con la saldatura a piano, per terra. Quindi in qualche modo noi, il lavoro era molto molto disagiato dal punto di vista del lavoro, specialmente su alcuni blocchi in cui praticamente non c'era, erano chiusi dentro, no? Molte volte quando i blocchi erano chiusi dentro, se lavorava magari c'era un altro lavoratore, altro compagno di lavoro che in qualche modo assisteva al fatto che uno, siccome si poteva, potevano sentirsi male, magari uno era all'esterno oppure ci si alternava per fare alcuni lavori all'interno di un blocco.
È cambiato molto, è cambiato il lavoro, è cambiato tutta la struttura, anche perché io quando ho cominciato a lavorare comunque Fincantieri significava lavorare sotto Fincantieri, perché eravamo praticamente il 95% dei lavoratori diretti Fincantieri, venivano solo, erano solo appalti soltanto tra alcune lavorazioni, tipo la pulizia, tipo la maggior parte erano tutti lavoratori diretti. Dopo con il cambiamento dell'organizzazione del lavoro, con l'avvento degli appalti, è cambiato tanto il lavoro. Comunque il lavoro è diventato ancora più rischioso, perché purtroppo negli appalti non c'è quella cultura che io, come ho fatto tanti anni sindacato, vorrei in qualche modo, quella cultura della sicurezza.
Cioè, mi ha segnato tanto la morte di un collega, un lavoratore che lo conoscevo bene, che purtroppo durante un'operazione di routine, diciamo, è rimasto schiacciato su una porta praticamente stagna. Quello mi è rimasto impresso, quella scena là, perché per chi lavora, per chi si occupa anche del sindacato, come io ho fatto tanti anni per questa roba qua, ti senti sconfitto quando succede una roba del genere.
Ecco, dopo le sconfitte, le ingiustizie, la fatica, abbiamo chiesto a Giuseppe qualche risultato importante ottenuto anche con la lotta.
Volevamo portare a casa un risultato dal punto di vista dell'integrativo aziendale. Al momento in cui era una nave che doveva andare in prova in mare, logicamente doveva uscire per fare prova in mare, quindi noi siamo riusciti a bloccarla, proprio fisicamente a bloccarla. Ci siamo messi davanti alla nave tutti i lavoratori con una presenza massiccia, e siamo riusciti a sedere al tavolo e siamo riusciti a portare a casa un risultato anche economico importante, insomma.
Proseguiamo adesso con il nostro viaggio qui a Uscita di Sicurezza, il viaggio che stiamo attraversando all'interno del cantiere navale della Fincantieri di Monfalcone. Abbiamo ascoltato appunto la fotografia, abbiamo provato a delineare i contorni, le caratteristiche di quello che è il cantiere oggi attraverso le parole di Michele, il segretario della FIOM CGIL, che ci ha aiutato a comprendere la filiera dei subappalti, la rischiosità, l'intensificarsi degli infortuni nella intensificazione dei ritmi produttivi. Abbiamo sentito la voce di Giuseppe, che ci ha passato 35 anni in quei cantieri, le lotte per ottenere anche qualche risultato per tutti i lavoratori, non solo da un punto di vista sindacale, e sconfitte quando succede purtroppo un infortunio mortale, la fatica. Poi è il caso adesso di affrontare il racconto di quei lavoratori a cui è stato tolto il respiro. Sì, perché quando si passa una vita nei cantieri navali, ma non solo, ma questo questa sera appunto proviamo a raccontarvi, e si è esposti a delle sostanze nocive, come è stato l'amianto, e che miete ancora vittime oggi, è necessario e doveroso occuparsi di quelle storie individuali, ma che compongono una fotografia collettiva di tanti lavoratori, dei loro familiari, e lo facciamo attraverso la voce di chi ha seguito queste storie, le ha ascoltate e le ha portate insieme al sindacato nel suo ruolo di avvocato, l'avvocato Giancarlo Moro, nelle aule di giudizio, provando a anche qui cercare di capire in questa fase, in questa parte della puntata di uscita di sicurezza di giovedì 2 ottobre, provare a capire, anche delineare quali esperienze ci permette di maturare questi contenziosi numerosissimi, sentiremo adesso dalle sue parole, e quale possibilità si intravede come vuoti nel sistema e quali possono essere le opportunità da cogliere da questa esperienza per delineare delle possibili, dei possibili interventi per fermare anche questa strage di lavoratori sempre silenziosa, sul quale bisogna accendere e tenere accesi i fari. Sentiamo le parole dell'avvocato Giancarlo Moro.
Io sono approdato a Monfalcone, agli uffici del patronato Inca e alla CGIL nel 2008. Innanzitutto abbiamo deciso di dare dignità e rilievo a tutti i lavoratori. Nei processi per le morti d'amianto si tratta solo di morti e solo di una percentuale esigua dei morti complessivi. E poi nel tempo si è visto anche che la strada del penale, oltre ad essere molto lunga perché gli imputati si difendevano fino in Cassazione, dava esiti discontinui con poche condanne, purtroppo anche recentemente tante assoluzioni. Dico purtroppo perché in realtà siamo di fronte a una vera e propria strage, ma non ci sono pochissime persone fisiche condannate, come dire che c'è stata una strage, forse la più grande strage dell'epoca industriale per l'utilizzo di un materiale per la produzione, però non ci sono colpevoli se non in misura molto esigua. Con la CGIL e Patronato Inca abbiamo deciso di rivolgersi alle aule dei giudici del lavoro, e perché c'è una maggior sollecitudine di quei giudizi, perché l'onere della prova è attenuato, perché vale il principio di dimostrare la responsabilità, secondo il principio del più probabile che non, mentre nel penale va provata la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, che è un concetto molto più estremo. E poi perché lì si poteva dare assistenza anche a parti che nei processi penali non sarebbero mai state evocate come parti lese, per cui le migliaia di lavoratori portatori di placche pleuriche, per esempio. I portatori di placche pleuriche hanno una modificazione anatomica di cui sostanzialmente non si accorgono, che è rilevabile solo con tacca spirale, nemmeno con l'RX, però dal momento in cui le placche pleuriche sono un sintomo, quella modificazione anatomica, di essere state esposte ad amianto, dal momento in cui viene fatta la diagnosi, quei lavoratori vivono uno stato di timore, di metus cosiddetto, di essere gravati da una situazione di anticamera rispetto a malattie come il mesotelioma, che purtroppo non sono allo stato curabili e che hanno un esito finale che è la morte, dopo agonie infinite e grandissime sofferenze. Ho visto troppe storie di questo tipo. Abbiamo tutelato i portatori di placche pleuriche ottenendo altrettante sentenze della magistratura o conciliazioni molto ben strutturate, e accanto a loro naturalmente abbiamo tutelato anche le malattie gravi e naturalmente anche le famiglie per quanto riguarda i morti da amianto, con numeri di controversie per la sola CGIL di Gorizia che vanno verso i 1500-1600 cause allo stato, ma cause che si aggiungono continuamente di settimana in settimana. E mi sono sono trovato, ed è stato anche per me un grande arricchimento, di fronte a famiglie, a lavoratori che avevano il tema del risarcimento come tema non sempre principale, anzi assai spesso secondario, nel senso che lì si trattava di uscire dall'oscurità di un dramma, di vedere finalmente la giustizia al servizio della parte sicuramente contrattualmente più debole del rapporto di lavoro. E come ho scritto anche nel libro che è stato recentemente pubblicato, io ho un sacco di testimonianze di lavoratori che mi hanno scritto dopo l'esito, in cui mi richiamano il fatto di aver recuperato attraverso la causa per le famiglie la figura del marito, del padre, della sua storia raccontata di fronte a un magistrato che li ascoltava, e anche per quelli che hanno malattie minori, così la sorpresa di vedere l'ordinamento che dimostra la sua efficienza e che li soccorre e che ridà una dignità a quella che è stata la loro storia lavorativa.
Nelle aule di giudizio i lavoratori solo lì possono ritrovare in questa loro esperienza il loro protagonismo. Quindi sentiamo appunto le parole che in questo senso ci ha rilasciato ancora l'avvocato Giancarlo Moro.
Sicuramente si è passati da una fase di rassegnazione, fatalismo, passività per tantissimi lavoratori, per tantissime famiglie, al fatto di tornare ad avere un protagonismo nelle aule giudiziarie, con naturalmente un eco che ha attraversato tutta la collettività di Monfalcone. Gli effetti di queste azioni, di questa azione collettiva, sono stati effetti decisamente positivi. È stato anche un recupero di persone che in larga parte erano pensionati e non frequentavano più gli ambienti sindacali, erano insomma nelle loro abitazioni lontani da ogni forma di tutela e di possibilità di veder rivalutata l'esperienza che avevano provato, esperienza spesso drammatica, e che si sono ritrovati ad essere protagonisti, a frequentare le aule giudiziarie, a vedere delle sentenze in nome del popolo italiano, col loro nome e cognome, e con la loro vicenda esaminata e raccontata da un giudice, per cui una rivalsa psicologica esistenziale, insomma, valoriale, sicuramente di grande importanza.
E ora affrontiamo quali sono i vuoti del sistema. Sempre con l'avvocato Giancarlo Moro ci aiuta a comprendere nella sua esperienza, proprio nell'esperienza maturata sui contenziosi dei lavoratori e a tutela dei lavoratori, dei familiari del cantiere navale Monfalcone, ma non solo, cosa ha intravisto, quali sono i vuoti di questo sistema?
Beh, la storia dell'amianto a Monfalcone, che poi, insomma, la storia dell'amianto in termini generali, perché me ne sono occupato a livello nazionale, ha insegnato un primo dato macroscopico di cui nessuno si accorge, è che accanto ai lavoratori di Fincantieri che possono contare sulla solvibilità di Fincantieri, che è un'impresa leader nel settore crocieristico e sta diventando un colosso anche grazie alle commesse militari, ci sono una miriade, ma di migliaia e migliaia di persone in Friuli e in Italia, che hanno lavorato in imprese in cui hanno maneggiato amianto. Molti lavoratori sono morti, altri sono ammalati, ma non hanno nessuna possibilità di ottenere un risarcimento perché le imprese nel frattempo sono fallite. E questo ha rivelato un problema di cui nessuno si occupa, che è oggetto anche della recente pubblicazione qui dell'Università di Trieste. In Italia manca una legge che renda obbligatoria l'assicurazione per i danni a carico del datore di lavoro. C'è la convinzione falsa e da rivedere che l'intervento indennitario dello Stato attraverso l'INAIL copra le pretese risarcitorie delle parti lese, ma in realtà l'intervento dell'INAIL è un intervento di carattere indennitario, per cui è il welfare che interviene con una fetta, che è spesso una fettina di indennizzo economico rispetto a un risarcimento che è ben altra cosa, un risarcimento riconosciuto dai giudici. Ma mentre un lavoratore che viene investito da un'auto ha la certezza di poter recuperare il danno alla salute, se un lavoratore che si infortuna in un'azienda o muore in un'azienda per infortunio o si ammala in un'azienda e vi è una responsabilità al datore di lavoro, deve letteralmente sperare che il suo datore di lavoro sia solvibile, o nelle piccole imprese, le imprese con meno rilievo patrimoniale, che sia assicurato, perché ancora non esiste un'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali per il danno cosiddetto civilistico, che è poi la parte preponderante del ristoro economico per chi ha subito un infortunio o una malattia professionale dovuta a colpa del datore di lavoro. Ed è un vulnus incredibile. Se uno va da un avvocato, sa che se l'avvocato è negligente potrà contare sull'assicurazione obbligatoria per l'avvocato. Lo stesso se va da un medico, lo stesso, l'esempio è facile, della circolazione stradale. Le imprese sono esentate dall'obbligo assicurativo e questa, secondo me, è una lacuna che va colmata al più presto. Ma poi, voglio dire, ci sono degli strumenti di deterrenza contro infortuni e malattie che finirebbe per avere un ruolo anche di prevenzione rispetto al fatto che non si verificano. Uno è la responsabilità patrimoniale del datore di lavoro, che deve pagare, e se si deve assicurare ha ben chiaro che quell'obbligo esiste. Un altro dovrebbe essere, ma anche lì è molto lacunoso, l'azione dell'INAIL, che non è un ente che paga a fondo perduto, è un ente che interviene quando l'infortunio e la malattia è accidentale, con un criterio universalistico a beneficio di tutti i lavoratori, che è una delle grandi conquiste della nostra civiltà giuridica, ma ha l'obbligo previsto dalla legge di rivalersi nei confronti del datore di lavoro per il pagamento che ha erogato nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia responsabile dell'infortunio o della malattia. Questa pratica di rivalsa dell'INAIL, vuoi per carenze organizzative, vuoi forse perché le imprese è meglio non disturbarle, ci sono sottostanti delle scelte politiche molto censurabili, queste azioni di rivalsa, mi risulta, vengono praticate con molta discontinuità.
No Recife e ficar pro carnaval, brincar de roda em Fortaleza,
vou navegar,
perica me apaixonar,
vou navegar,
Pumba, boi lá do Pará,
vou navegar,
com tuco de Itacacá,
vou navegar,
na Bahia,
vou navegar,
quero samba,
vou navegar,
em Olinda,
vou navegar,
vou chamega,
vou navegar,
lá no Pará,
vou navegar.
mão fechada. O muito com Deus é pouco, o cu com Deus é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá. Vou levando meu barquinho que a maré vai carregar.
Avvocato Giancarlo Moro, abbiamo provato a chiedere: ma qual è l'atteggiamento delle aziende in questi contenziosi? Come l'ha visto nella sua esperienza in questi anni? Se è cambiato, se è mutato a questo atteggiamento, se c'è stato un abbassamento di resistenza, qualcosa che è andato incontro alle storie, ascoltate anche il giudizio, le vicende umane dei lavoratori e non solo lavorative. Proviamo a sentire che cosa ci racconta.
Beh, quello che lascia un po' stupefatti è che, per quanto riguarda l'area di Gorizia, che poi è contigua a Trieste, dove il fenomeno è lo stesso, anche a Trieste ci sono cantieri e imprese che hanno utilizzato l'amianto, che ancora oggi i processi in larghissima parte arrivano fino alla sentenza e c'è una resistenza con difese che ormai i giudici hanno valutato come difese non efficaci da parte delle imprese. C'è una resistenza e si va spessissimo a sentenza su queste cause, quando la logica, anche l'equità, consiglierebbero degli accordi di tipo conciliativo. L'impressione è che le imprese, in particolare insomma, i dati più rilevanti vanno riferiti a Fincantieri, insomma, resistano, perché confidano che un percorso che non è brevissimo, naturalmente, perché i giudizi non si esauriscono in poche battute, non è brevissimo e va affrontato, facciano desistere tante persone che hanno diritto al medesimo trattamento risarcitorio dall'incamminarsi un percorso che comunque insomma ha delle asperità. E però tutto insomma i giudici non fanno che sollecitarci alle conciliazioni, il complesso delle conoscenze che abbiamo acquisito e dell'esame delle difese tradizionali delle imprese sulla inconsapevolezza della nocività dell'amianto, argomento che viene evocato sempre, ma che insomma la magistratura ha superato da molto tempo, per esempio, dall'insussistenza di dispositivi di protezione a beneficio dei lavoratori, altro argomento che viene evocato, ma viene evocato ritualmente, ma senza avere poi conseguenze sul piano dell'accertamento della responsabilità. Dicevo, tutto questo dovrebbe indurre a una sorta di pacificazione e al riconoscimento del risarcimento dei danni, magari in misura ragionevole ma concordata, una sorta di insomma metabolizzazione di questo fenomeno, mentre siamo ancora alle barricate. E bisognerebbe tenere i fari accesi. C'è una certa tendenza a pensare a storicizzare l'amianto come un evento del passato, ma in realtà ci sono persone che si ammalano e purtroppo muoiono tutti i santi giorni. E questo evoca e tematiche giudiziarie, ma anche tematiche di sorveglianza sanitaria, di intervento della sanità pubblica. Anche questo sarebbe un argomento che ci porterebbe lontano, perché anche qui c'è una grande discontinuità nell'intervento dello Stato attraverso il servizio della sanità.
Anche questo giovedì siamo arrivati al termine di questa puntata di Uscita di Sicurezza. Abbiamo provato ad affrontare questo viaggio all'interno dei cantieri navali, partendo da Palermo con la voce di Serafino, dalla piazza di Palermo, e siamo arrivati ad ascoltare Michele, Giuseppe, che ci hanno raccontato che cos'è lavorare, cosa significa oggi lavorare nel cantiere di Monfalcone, quali sono le complicazioni, quali sono i fenomeni che attraversano quel cantiere, lo sfruttamento dei lavoratori migranti, del Bangladesh, anche lì, non solo in altre filiere che abbiamo già raccontato qui a Uscita di Sicurezza, ma tante anche le vicende di ex operai raccolte nel lavoro prezioso, preziosissimo dell'avvocato Giancarlo Moro, che ha fatto tenere giustizia a quei lavoratori, ai familiari di quei lavoratori che sono stati esposti alle fibre di amianto. Come dicevo, noi siamo arrivati al termine, ma appunto il nostro poi racconto Uscita di Sicurezza continuerà giovedì prossimo. Intanto noi non aspettiamo che il mondo cambi e proviamo a cambiarlo già da domani con l'appuntamento dello sciopero generale, perché domani, venerdì 3 ottobre, è sciopero generale per fermare il genocidio in atto da tempo a Gaza, in Palestina, perché non siamo persone che pensano di allungarsi il weekend come la Presidente del Consiglio ha dichiarato, ma tutti quelli cittadini, tutte quelle cittadine, lavoratrici, lavoratori, pensionati, studenti che si sono riversati nelle piazze in questi giorni hanno l'esigenza, l'urgenza di chiedere che quello che accade dall'altra parte del Mediterraneo finisca, e finisca ristabilendo giustizia per chi non c'è più in quelle terre e per chi c'è avere il suo luogo di cittadinanza. E quindi intanto io vi saluto, un caro saluto da Stefano Ruberto, come sempre l'appuntamento con Uscita di Sicurezza giovedì prossimo. Potete recuperare le puntate trascorse già sul podcast del sito della radio, di Radio Popolare. Non lasciate l'ascolto e proseguite ad ascoltare con quello che è la programmazione successiva di Radio Popolare. E un caro saluto, buona serata e buono sciopero a tutti e a tutte.
Detenzione quotidiana, umiliazione militare, prova solo a immaginare, immaginare che vuol dire chiedere favori di diritto elementare all'aguzzino che controlla il tuo destino fin da quando sei bambino, che comunque ti ricorda che sei solo un clandestino nella terra dei tuoi nonni. Notti insonni a immaginare, a pensare agli arroganti che ti esiliano nei campi tra rinunce e patimenti. Avevo una casa piccolina nella striscia di Gaza, ora l'hanno rasa al suolo i bombardieri in volo che passavano di là. Là sotto c'è sepolto mio fratello, mio papà. Avevo una casa piccolina in Palestina, il pianto di mia madre, i muri in rovina. Rifiuto la bandiera bianca azzurra con la stella, sapendo che là sotto c'è sepolta mia sorella. Quel drone che vi risolve beghe con dei modi pratici, trattate dei bambini come pazzi fanatici. Cerco comprensione in quella cazzo di cartina e mi accorgo che pian piano non c'è più la Palestina. L'hanno evirata, bombardata e cancellata, e hanno riscritto una storia già dettata. Guarda il Medio Oriente, c'è una guerra da una vita, non penserai mica di convincerli che sia finita. È una storia antica di cultura e religione, hanno fatto un brodo e ci hanno fatto senza l'occupare, terre delle quali non ti devi preoccupare, le facce dei bambini che state bombardando, scoppia nella testa da quando state occupando. Avevo una casa piccolina nella striscia di Gaza, ora l'hanno rasa al suolo i bombardieri in volo che passavano di là. Là sotto c'è sepolto mio fratello.